il proposito del Sé Divino ci ispiri, che l'amore dell'anima ci guidi dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale, dalla morte all'immortalità.
Bene, allora siamo a cuore la quinta lezione che riguarda il redimere la materia. Iniziamo con un giro sulle impressioni che avete avuto fino ad ora riguardo a questo nostro addestramento. Allora iniziamo con Anna.
Allora, sì, io credo che sta incominciando a prenderci, perlomeno a me sta incominciando a prendere via questo tipo di addestramento. Sento che sta incominciando a fare effetto proprio nel mio umore, nel mio modo di approcciarmi con le persone, la meditazione, il lavoro su questa immagine. Sì, per me stai cominciando a fare veramente effetto su di me.
Bene, grazie. Vanessa?
Allora, io sono assolutamente convinta e sostenitrice del fatto che questo lavoro innanzitutto è potente e ha molto a che fare con la materia. Io ho avuto venerdì notte accadimenti che io ho ricondotto assolutamente al lavoro che abbiamo fatto insieme martedì scorso sulla mia immagine, ed è stato proprio molto, molto, come dire, liberatorio. Se volete, se posso, racconto.
Aspetta, aspetta, dopo facciamo un giro
volete.
Dopo. Sì, facciamo. Adesso sì. Solo su questo fatto del se sentite che si sta focalizzando il lavoro. Ok, grazie, cara.
Direi di sì, grazie.
Francesca.
Lo sento che si sta, che anche su di me ci sto, sta avendo degli effetti. Magari non erano gli effetti che pensavo avesse, ma ci sono degli effetti.
Luigina, cara.
Non so, io mi sono sempre sentita molto focalizzata e molto impegnata, quindi sì, io cioè, non è che sento particolarmente in questo momento, è da sempre che sento che questo lavoro mi sta dando delle dritte importanti.
Rispetto al gruppo proprio, d'accordo, benissimo quello che ci hai detto, ma anche rispetto al gruppo, la tua impressione, quindi al lavoro che stiamo facendo in gruppo.
Il lavoro che stiamo facendo in gruppo, tu stai parlando adesso della trasformazione attraverso le immagini?
E tutta la trasmutazione, tutto quel lavoro, diciamo, che tu senti che il gruppo. Come dire, se riesci a sentire, intanto se riesci ad avvertire l'energia del gruppo e se senti questa energia, che qualità di energia senti del gruppo? Ecco.
Mi è difficile rispondere.
Però hai una tua impressione.
Sì, ho una mia impressione e comunque col gruppo io mi collego sempre tutti i giorni. E quindi quando faccio gli esercizi sempre c'è la presenza del gruppo, quindi ecco, però che tipo di energia sento non te lo so dire.
Va bene.
Guarda, scusami, vorrei rettificare perché prima non ho capito bene quello che avevi detto. Per quanto riguarda l'energia del gruppo, io, come tu ben sai, io la sento moltissimo, l'ho sempre sentita. Secondo me siamo molto connessi perché a volte anche nei discorsi, anche quando non riesco ad ascoltare la lezione in diretta, poi mi rendo conto che siamo molto collegati perché a volte magari gli altri dicono delle cose che sento pure
Va bene, grazie Anna, grazie. Tatiana.
Questo lavoro produce dei grossi cambiamenti. L'energia che percepisco ovviamente è quella della fratellanza, ma quello che posso dire è che la comunicazione si sta allargando in maniera esponenziale, ma non solo all'interno di questo gruppo. In generale, io penso che questa interconnessione tra vari gruppi stia strafunzionando, anche perché gli argomenti che tocchiamo qui, tante volte io me li ritrovo di nuovo nell'incontro rosacrociano. Quindi è tutto un continuare, quindi si trasmette l'idea di base da una parte all'altra, e questo è una cosa favolosa dal mio punto di vista.
Sì, infatti, grazie, è preziosa anche questa tua testimonianza. Non a caso proprio l'altro giorno assieme ad Anna guardavamo quel video che tu hai postato due video dei Rosa Croce. E va bene, uno era più, diciamo, come dire, quasi un trailer, no? Un promo, e mentre l'altro, quello dal cuore, no? Con, diciamo, tutti i vari passaggi, l'ho trovato.
La trasfigurazione.
Infatti, della trasfigurazione l'abbiamo trovato Anna ed io molto interessante e anche molto affine, diciamo, ecco. E dunque, questo che stai dicendo lo sento molto, e lo sento particolarmente. È un momento in cui, anche se le forme possono sembrare diverse, o possono anche esserlo perché siamo nella molteplicità di forme, ma quando si è centrati si riesce a cogliere l'unico proposito, e quindi questa unione dei cuori che sta lavorando molto, 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 molto. E dunque questo ci fa ben sperare per il pianeta e per l'umanità. Grazie Tatiana. Quindi vi siete espressi tutti? Enrico, manca solo Enrico, che adesso magari si è posizionato.
Ovviamente testimonianza, insomma, del mio sentirmi parte del gruppo, sentire la forza del gruppo, c'è il mio impegno a parteciparvi sempre. La mia attenzione un po' al proposito, il focus è sempre più forte, quindi ovviamente tento di ancorarmi ed ancorare, e penso che, insomma, la nostra capacità di intuire quanto ci attende è ancora molto limitata. Ok, grazie.
Bene, caro. Come sta andando il ciclo meditativo? Riuscite a mantenere il passo, a trovare il ritmo? Anche questo è importante, mano a mano. Sì, vorrei sentirvi anche su questo. Domani è plenilunio. Quindi da dopodomani inizia il ciclo discendente. Volevo comprendere appunto se sta migliorando anche il ritmo o se ci sono ancora delle difficoltà. Facciamo anche qui un giro veloce, partiamo da Vanessa. Vai Vanessa.
Ma no, io direi che va abbastanza bene la meditazione. Mi sento dentro al processo.
Bene, cara, va bene.
Grazie.
Tatiana?
Guarda, riguardo questo argomento io mi sento in difetto perché non riesco proprio a seguire il ciclo lunare. Io continuo a fare le mie meditazioni tipiche rosacrociane e faccio la cerimonia della vita. Per adesso non riesco a entrare proprio in questo ritmo. Vediamo più avanti.
Va bene, senti, ma grosso modo la meditazione, che questa rosa cruciana, no? È simile alla nostra o com'è?
Sono meditazioni sui vari santuari e quindi ovviamente anche quelle rivolte al gruppo, quelle che praticamente producono la magia gnostica, e la ragione per cui io fin dall'inizio ho iniziato qui facendo anche la meditazione per il gruppo. Il che come risultato dovrebbe dissolvere qualsiasi incomprensione o impedimento che si possa produrre in un gruppo.
Bene, quindi hai fatto anche una, diciamo, meditazione di protezione del gruppo, no? In questo senso.
Ma io lo faccio tutti i giorni, non è di protezione, è proprio rivolta al gruppo, in modo da sciogliere tutti i nodi.
Bene, benissimo, questa è una funzione molto utile. Allora vediamo un po', Francesca, come va?
Va meglio, diciamo che sta migliorando parecchio, è migliorata, anche se però alcune volte ho ancora dei buchi.
Va bene.
I buchi, okay. Vuol dire che delle volte non la fa.
Ma sei più serali o più mattutini?
Più serali.
Ok, Enrico, come va te?
E allora passo meglio.
apprezzo molto come tecnica, quindi l'ho fatta mia. Ovviamente certe giornate mi riesce meglio, quindi diciamo che pulisco l'immagine, poi la tengo e poi la vado a precipitare con dei pensieri semi. Certe volte ho delle giornate che sono un pochino meno creativo, probabilmente più chiuso, e quindi non un paio di giornate in tutto il ciclo diciamo che ho mantenuto quello che era pensiero semi di gruppo e poi l'ho tendenzialmente anche riprecipitato così, mentre il resto delle giornate è stato molto bello, creativo. Quello che mi accade, che è curioso guardando anche il mese precedente, soprattutto questi flash di immagini che mi arrivano sono simili a quelli del mese precedente e quindi ho simboli che mi si ripetono. Poi ovviamente insomma ho il pensiero finale, vado a precipitare, cambia, perché cambia anche il pensiero seme che lo ha generato, e poi durante il giorno ovviamente la quotidianità un po' cambia, è mutevole, quindi il pensiero seme li devo ancora confrontare, però i simboli, ho già qualche simbolo che si è ripetuto.
Bene, Anna?
Per quanto mi riguarda, sì, sto migliorando moltissimo, sto mantenendo più il ritmo, soprattutto la sera, che era più difficile per me. Mi sto rendendo conto che i simboli che mi vengono la mattina, durante la giornata, mi danno delle risposte, oppure trovo qualche cosa che insomma mi porti a ripensare, a riflettere su quello che è stato la mattina. E mi sono resa conto che questo va meglio, perché in questo periodo diciamo che ho un ritmo più lento e quindi comunque va molto molto meglio, soprattutto la sera riesco a essere più ordinata.
Luigina?
Allora sì, per me il ritmo continua, la faccio sempre, non ho problemi in questo senso. L'unica cosa che delle volte mi domando come mai, quando mi viene un simbolo, automaticamente io ho anche l'interpretazione. Quindi mi arriva il simbolo e io già mi dico che cosa vuol dire. L'unica cosa è un po' questa. Sono un po' veloce.
Ma va benissimo,
Faccio la mattina quello che dovrei fare la sera.
Ma guarda, allora, cerchiamo anche qua, no? Se ti viene subito... il simbolo e poi anche il suo significato, ma va benissimo. Potrebbe anche non venirti il simbolo e subito un significato. Voglio dire, man mano che noi prendiamo ritmo, man mano si velocizza tutto. Quindi non vi dovete fare problemi, oddio, mi è già venuto il significato che mi doveva venire stasera. Come tutte le cose, no? E io faccio sempre questo esempio che ormai vi avrà stufato. Quando dobbiamo imparare a guidare la macchina, dobbiamo stare ligi a quello che ci dice l'istruttore. Allora, prima di avvii, poi mani al volante, metti la freccia, poi ingrana la marcia, tieni bene pigiato la... Insomma, lo sappiamo, no? Quando sappiamo guidare la macchina, sappiamo che riusciamo a sovrapporre anche tutte queste operazioni, mantenendo la coscienza attenta. Alla guida. Allora, adesso che stiamo sempre più entrando in questo ritmo e quindi sperimentando, dobbiamo anche comprendere, e per ognuno di noi può essere diverso, che cosa? Stare attenti a quello che noi siamo e anche a ciò che ci viene più facile, comprendete? Più congeniale. Una persona, ad esempio, gli viene congeniale il simbolo, perché giustamente vi ho detto, pensate a un simbolo perché l'anima si esprime attraverso simboli. Bene, se l'abbiamo fatto, è diligente e questo ci aiuta ad allineare tutto, cioè a entrare in una prassi, in un metodo. Poi, a qualcheduno di noi può succedere che ci arriva subito il significato o ci arriva subito un concetto che, ascoltandoci, comprendiamo che è quello, che non c'è bisogno di star lì un quarto d'ora ancora ad aspettarne un altro. Perché? Perché lo sentiamo dentro, non c'è altra risposta. Perché lo sentiamo profondamente. così come quando sentiamo che qualche cosa è giusto, e altre volte invece che quello che stiamo facendo c'è qualche cosa che non ci torna proprio e che quindi potrebbe essere sbagliato. Quello che voglio dire è che quindi, mano a mano, una volta preso il ritmo e sperimentata la focalizzazione, pensiero seme, tutta la procedura, poi quello che noi sentiamo, che è giusto, che è immediato, che è vero, che è quello, quello è. Ma prima ci vuole la disciplina, perché dobbiamo addestrare i nostri corpi e dobbiamo addestrarli assieme alla coscienza. Quindi, se all'inizio magari vi è sembrato che io vi dicessi, no, fossi magari rigido nel darvi le istruzioni, è chiaro che non siamo tutti uguali, ci mancherebbe, anzi, siamo tutti unici. E quindi ognuno di noi, avendo il metro, quindi avendo imparato quali sono le operazioni per guidare la macchina, impara poi come dire, gli è più fluido guidare. Comprendete? Ma questo ve lo posso dire adesso che incominciate a ingranare nel ritmo, altrimenti se uno dice fate un po' come vi viene, vabbè, no? Ovviamente i Deva prendono il sopravvento e si ritorna nell'anarchia dei Deva, perché poi sostanzialmente è quello. Dunque, per alcuni che magari sono già abituati, eccetera, o che sentono quello, ok, attenetevi alla procedura, ma, come dire, nella flessibilità della guida, ok? Mi sembra che sia chiaro, no? Però questo vuol dire che bisogna mantenersi nel ritmo dei giorni, mattino, sera, eccetera. Oh, poi, per Tatiana ci ha spiegato, perché lei sta facendo quel tipo di meditazione che ovviamente ha imparato e quindi, come dire, sappiamo che lei c'è, ecco, anche se trova delle difficoltà perché è una forma, magari trova qualche resistenza, magari che è inconscia, che è dentro, che è dei suoi Deva, come a tutti noi è capitato, ma non è che è un problema questo, non è un problema, perché dipende anche dalla capacità di allineamento di una persona. Comunque, ognuno ci sta mettendo la sua buona volontà, e anche Tatiana ce la sta mettendo. Tutti noi ce la stiamo mettendo, ok? Quindi ho risposto un po' per tutti, non solo per Luigina. Allora, questa è una proposta per poter lavorare su questo e su altro. Che cos'è quest'altro? È questo che stiamo facendo, ma focalizzandolo per poter sviluppare quello che sto cercando da anni di riuscire a sviluppare con un gruppo, e che da un lato è la telepatia, e dall'altro, e non sono cose diverse, e rifletteteci su questo, la guarigione. Telepatia e guarigione e immaginazione sono tre elementi che poi si intrecciano, perché l'immaginazione sviluppa la telepatia e quello che serve è che quando si è telepatici voi comprendete che la focalizzazione di alcune persone che riescono ad essere telepatiche ovviamente dà dei risultati di gran lunga maggiore. Noi stiamo già incominciando a diventarlo, ma questo va coltivato con l'addestramento. Qualche giorno insieme, fisicamente, a lavorare insieme, potrebbe farci fare un bel salto. Volevo un attimo ritornare su un punto, perché è particolare, ovviamente ci aiuterà nelle prossime e negli prossimi esercizi. Allora, possiamo andare tutti quanti a pagina 11, l'ultimo paragrafo. Quello dell'esercizio di trasmutazione delle immagini.
Raccogliti nel cuore e aspira sinceramente, con tutto il tuo ardore, alla volontà d'amore del Padre che è nei cieli, ossia la scintilla monadica che originariamente sei.
Ecco, fermati un attimo. Allora, questo cosa ci serve? Ci serve a concentrarci nel cuore, come per la meditazione, quando iniziamo dal cuore, e espandere quell'onda. Quindi noi partiamo dal cuore. Quella scintilla noi la stiamo visualizzando mentre stiamo in ascolto, focalizzati su quell'espansione di quell'onda del cuore, noi ci visualizziamo in contatto con il Padre che è nei cieli. Il Padre che è nei cieli lo sapete chi è, no? Lo sapete? Noi qui ci riferiamo non tanto al Logos planetario quanto alla monade. quello che noi siamo, la scintilla divina. Perché il contatto che dobbiamo fare è proprio quello, ed è un contatto che avviene solo per aspirazione, non avviene attraverso il pensiero, non avviene attraverso il porci in onde alfa o teta, che sono quelle teta sono quelle massime della meditazione, ma non avviene in quel modo, perché quel contatto non avviene attraverso il cervello e non avviene attraverso la mente, avviene solo attraverso il cuore ed è automatico quando l'aspirazione è sincera. Ed è per questo che tanti falliscono, perché si pongono anche con la tecnica, no, focalizzazione qua e là, ma quello che manca e che è indispensabile all'inizio è quell'aspirazione sincera, che solo il cuore aperto ci permette di realizzare, quel cuore che sta in ascolto. Poi ci sono delle implicazioni, questa sera vi darò un altro link, ve lo do subito perché è importante. Questo è il link a un video che è su Fraternity, è molto interessante, molto importante. È di uno scienziato inglese, però ha i sottotitoli in italiano, ed è la percezione telepatica. Trovate il tempo di vederlo durante la settimana, perché vi fa comprendere come funziona il nostro cervello, come funziona la mente, ma soprattutto come funziona quando i cuori sono collegati insieme. È quello che si sviluppa nella mente e soprattutto nell'emisfero destro del cervello. Quello che noi, e adesso vi spiegherò meglio, vogliamo fare attraverso l'immaginazione creativa è riuscire a utilizzare l'emisfero destro del cervello, quello dell'intuizione. Ma non è solo quello dell'intuizione. In questo video spiega molto bene, sono scienziati che stanno sperimentando, sono molto avanti nella sperimentazione, stanno sperimentando il rapporto tra coscienza e i corpi, telepatia, stanno comprendendo questo meccanismo, che viene quindi il rapporto tra coscienza e Deva, e coscienza universale, e quindi immaginario collettivo. Vedete, quando riusciamo a utilizzare l'emisfero destro, noi entriamo in sintonia con una risonanza planetaria che funziona a 7 Hz. Noi sappiamo che il nostro pianeta, il suono del nostro pianeta, la frequenza che esprime il nostro pianeta sono 8 Hz e mezzo, grosso modo, no? Oscilla tra gli 8 e 3, 8 fino anche a volte anche i 10 Hz, ma diciamo che mediamente è sugli 8 Hz e mezzo. Ma la frequenza a 7 Hz, che quindi è una frequenza inferiore, e non a caso è 7 Hz, è quella che mette in contatto tutti i cervelli, tutte le menti. A patto che il rumore di fondo, e cioè il disturbo causato dal campo magnetico terrestre, non sia alto. Quindi che quel rumore sia alto, come sapete anche nel suono, no? Quando noi registriamo la nostra voce c'è sempre presente un rumore di fondo che è al di sotto dei 20 decibel, quindi molto basso. Il campo magnetico dei nostri cuori è a 7 Hz e fa sì che il nostro cervello si sintonizzi. Potremmo dire coscienza universale, coscienza unica. Ecco, quando funziona questo, avviene la connessione telepatica. Avviene su quella frequenza, 7 Hz. Avviene tanto meglio quanto il rumore di fondo del pianeta, quindi il campo magnetico planetario, è meno potente. Ora io sto cercando di comprendere se nei pleniluni il campo magnetico terrestre sia meno potente rispetto ad altri momenti. Perché se fosse così, allora comprenderemmo molto bene perché i maestri ci dicono durante il plenilunio cercate il nostro contatto. E noi, ashram di sintesi, lo cerchiamo con i tre maestri, M, D, K, R. Questo contatto nel plenilunio, se i maestri ci dicono che è il momento favorevole per quel contatto, che sappiamo essere un contatto telepatico, il maestro DK ne parla molto, no? Nei gruppi si deve sviluppare la telepatia, il contatto telepatico. Il lavoro che stiamo facendo noi è a questo fine. E ci dice, nel plenilunio potete invocare il contatto con il maestro. A maggior ragione, se è il momento propizio per quel contatto, perché è il momento di massima ricezione, che significa massima sintonia delle coscienze, a maggior ragione è il momento di maggior contatto per le coscienze. Mi state seguendo attentamente? Quindi, durante la settimana, con comodo, vi guardate questo video con i sottotitoli in italiano, ecco, e poi magari ci confrontiamo la prossima volta, perché dice delle cose estremamente interessanti sulla ricerca scientifica che si sta facendo. E dunque conferma scientificamente quello che noi conosciamo attraverso l'insegnamento esoterico, che è l'insegnamento della saggezza antica. Allora, riprendiamo a leggere quindi. Quindi abbiamo il primo contatto col cuore. Il cuore ci sintonizza su quella frequenza, che è la frequenza, potremmo dire, della coscienza, una. Funziona a 7 Hz. Qualche uno di voi potrebbe pensare, ma è bassa, è la stessa frequenza 7 Hz in cui risuona entro la ionosfera. Ma adesso non voglio dilungarmi su questo. Se qualcheduno di voi ha mai letto o visto qualche cosa riguardo a Tesla, allora sa anche di questa risonanza con la ionosfera e la possibilità in questa cavità, viene proprio descritta in questo modo, tra l'atmosfera e la ionosfera, una cavità di risonanza. Ora, tutte le affinità con la risonanza magnetica, con la cavità, con la nostra cavità entro il cervello, ovviamente sono vere. Nella nostra cavità entro il cervello noi riproduciamo quella cavità che vi è tra campo magnetico terrestre, atmosfera, ionosfera, dove rimbalzano le onde e vengono redistribuite. Andiamo avanti nella lettura.
Ora scegli un'immagine che ben raffiguri il malessere o stato di sofferenza che ti tormenta e ponila nel cuore, accogliendola con tutto il tuo essere. Devi osservarla finché non inizia a parlarti. Ti racconterà man mano la sua storia, da dove viene e perché è venuta. Ti dirà in che modo puoi aiutarla a compiere la sua missione, che infine la renderà libera e ti libererà.
Ecco, fermati ancora un attimo. Vi ho mandato durante la settimana un'altra, non mi sembra un'email, o vi ho mandato solo un messaggio sul nostro gruppo, adesso non mi ricordo, ma comunque, dove noi, per entrare nello specifico, tre domande, no? Proprio tre domande da fare direttamente a quella immagine, che raffigura quell'aspetto in ombra. La prima è chi sei, la seconda è qual è il tuo dolore, e la terza è qual è il tuo compito. Così avete tre domande precise da rivolgergli. A questo punto noi dobbiamo riuscire a utilizzare l'emisfero destro. Quindi gli facciamo prima domanda, chi sei? La risposta non ci viene pensandola, perché quando pensiamo utilizziamo l'emisfero sinistro, che è quello razionale. Quindi come facciamo a utilizzare l'emisfero destro? Qualcheduno di voi lo sa? Come si riesce a utilizzare l'emisfero destro? Luigina, Vanessa, Enrico, Tatiana.
Contattando il cuore.
Ok, contattando il cuore. Qualcun altro ha qualche altra risposta?
Rispondendo la prima cosa che ti viene, senza pensarci.
Ok, altra risposta?
La penso come Anna.
Bene, altra risposta? Chi non l'ha ancora detta? Enrico, Luigina, Francesca?
Penso come ha detto Anna.
Quello che viene di
getto. Ok, e sono valide tutte le risposte che avete dato, sia quella di connettersi con il cuore che quella di dire la prima cosa che mi viene senza pensarla, cioè quello che mi arriva osservando quell'immagine dopo che gli ho fatto quella domanda. Il cuore è aperto ed è il cuore che funziona, è il centro che funziona, è quell'onda che funziona a 7 Hz, è quella che funziona e vi fa avere la risposta, la prima che vi arriva senza che la pensate. E naturalmente può essere una parola, ma può essere anche un fiume di parole. Ecco, e tutto questo ci unisce, perché unisce corpo, emozioni, mente e spirito. Ed è, diventano proprio tutt'uno. Ma c'è bisogno di sperimentare. E alcuni magari hanno sperimentato, ma altri no. E quindi, come dire, è una sorta di liberazione e riscoperta del proprio io e quindi del sé, che è tutto assieme all'io. Certo, potrei parlarvene per ore, ma la cosa migliore invece è sperimentarlo, ok? Così come noi percepiamo immediatamente, senza conoscere, la persona che ci sta di fronte, ancora prima che si presenti, solo che, non essendo abituati a porre attenzione a quello che sentiamo, magari non ce ne accorgiamo, ma il nostro cuore si è già messo in contatto, si è già sintonizzato e quindi sa discernere e sa comprendere. Questo lo sperimentiamo a volte, l'abbiamo sperimentato, e questo è nei confronti di quell'immagine che è un'entità. È un'entità come noi. Sappiamo che anche le forme pensiero sono entità. Sapete, non c'è una grande differenza tra noi esseri umani e una forma pensiero. Da un certo punto di vista. Tanto è vero che a volte noi abbiamo dei contatti nei sogni o nelle visioni con delle forme pensiero. Magari è la forma pensiero di un santo o di un maestro o di una persona che ci sta molto a cuore. Non è quella persona il contatto, ma è con la forma pensiero che noi abbiamo rispetto a quella persona. Comprendete? Quindi, a questo punto, quello che ci arriva, perché stiamo mantenendo lo sguardo su quell'immagine, chiedendole, quindi invocando, che ci riveli chi è, qual è la sua sofferenza e qual è il suo compito che sta espletando attraverso quella sofferenza nella quale noi ci identifichiamo, per cui diciamo sto soffrendo, per cui ci diciamo ho paura di questa cosa, oppure sto male per quest'altra. Quindi andiamo avanti.
Guardala e parlagli finché non sgorga dal tuo cuore un vero senso di compassione che ti fa comprendere quanto essa sia stata utile e abbia compiuto la sua funzione di svegliarti e darti una scossa rispetto a quell'aspetto personale da risolvere in te e attraverso di te, in tutta l'umanità. Solo allora rivolgiti al sé superiore.
Ecco, quando, dopo che ci ha risposto e attraverso le sue risposte, noi abbiamo costituito un contatto, perché quando noi vogliamo incontrare una persona che non conosciamo, la prima cosa che facciamo è: ciao, come ti chiami? Chi sei? Ah, bene, che cosa fai? Come sta? No? È quello che facciamo normalmente per conoscere gli sconosciuti. E quindi, una volta che abbiamo stabilito questo contatto, abbiamo stabilito un legame energetico con quella persona, con quel deva, lo possiamo chiamare in tanti modi, vizio, difetto, paura, subpersonalità, è stato chiamato in tanti modi, è sempre una entità che ha una sua vita propria. Bene, stabilito quel contatto e quindi siamo entrati in empatia, a quel punto, quando abbiamo stabilito quel contatto, che fa sì che anche quella persona è rimasta connessa a noi coscienza, a quel punto, essendo legata, è emersa. Abbiamo stabilito un contatto. A quel punto, con quell'allineamento, noi possiamo invocare il sé superiore, che ci invii quell'immagine archetipica, che ci serve proprio per farla discendere e quindi, nello stesso tempo, è come nei contrappesi, no? I piatti della bilancia, uno scende, l'altro sale. Quindi permettiamo in questo modo, con il silenzio del cuore a questo punto. Il cuore a questo punto va in un silenzio profondo, in un ascolto profondo. potremmo dire un'accoglienza profonda, quell'accoglienza che è quel silenzio, perché non c'è momento più sacro del silenzio. Anche durante la celebrazione di qualsiasi cerimonia, dalla messa a tutte le cerimonie di questo mondo, il momento più sacro della discesa del divino è infatti in silenzio. Quel silenzio fa sì che in cavità si formi il vuoto necessario, quel vuoto della mente che tanto gli orientali invocano nella meditazione, ad esempio. Fare il vuoto nella mente. Il vuoto nella mente, per noi occidentali, lo possiamo realizzare solo con il silenzio del cuore, un silenzio profondo del cuore. La mente è connessa, quel silenzio fa sì che la mente si svuoti. E per il principio fisico che appena facciamo vuoto entro uno spazio, lo svuotiamo. Se svuotiamo d'aria, un vaso, una lattina, quella lattina si contorce, no? Perché sotto una, come fosse sotto una pressione forte. E cioè, cosa succede? Succede un risucchio, una vera e propria aspirazione, solo che succede, in questo caso, dall'anima verso la cavità. Abbiamo visto l'altra volta che la cavità è il nostro cuore, potremmo dire, cioè centro di sintesi. Proprio ci viene descritto dal maestro R in modo molto esatto. La cavità è il centro di sintesi che fa sintesi dei quattro elementi della materia. Quindi fa sintesi di ciò che ci arriva dall'alto. In questo risucchio entro la cavità, provocato da questo vuoto, arriva l'immagine, arriva l'archetipo, arriva la luce dell'anima, quella luce che proietta quell'immagine. Quindi è importante che il cuore stia nel silenzio più profondo. A me veniva buio, perché silenzio e buio, no? Come, sapete, il nero del, quel nero di cui viene descritto lo spirito, no? Così nero, è come quel buco nero che ancora riesce a racchiudere, no? È così potente che racchiude in sé anche la luce. Ecco, quando succede quello, silenzio eterno. Brava, grazie. Tatiana, silenzio eterno è un'espressione che rende molto bene. Ecco, quello provoca quel vuoto nella mente. E così, in cavità, viene risucchiata la luce dell'anima, quell'archetipo, quell'immagine archetipica. Allora, da un lato dall'anima entra in cavità, la cavità è il punto di mezzo, è il mediatore, no? È quel crogiolo dove avviene, e quindi dall'anima scende e dal cuore sale in cavità, proprio per mezzo di questo silenzio nel cuore. In cavità avviene, potremmo dire, la sovrapposizione, lo scambio, la trasmutazione. L'immagine corrotta se ne sale, l'immagine archetipica se ne scende. Arriva in cavità, noi la fissiamo in cavità, la osserviamo col nostro sguardo interiore, quindi la portiamo entro il cuore. Dal cuore abbiamo iniziato, al cuore finiamo. La portiamo nel cuore. Perché? Perché deve fissarsi nel cuore. Si fissa nel cuore, si fissa nell'emotivo superiore, si fissa nella mente. Vi devo dire che in questa settimana, dopo che abbiamo visto quella immagine dell'archetipo, diciamo, quell'immagine che ci aveva proposto Vanessa, di quella bimba a cui tutti quanti noi abbiamo dato un nome, e l'ho fatto fare questo esercizio anche a Anna, quando, perché era stata assente, quando ci siamo ritrovati io e lei, e a tutti ci è venuto un nome, e quell'immagine io l'ho memorizzata dentro il mio cuore, quindi nella mia mente. E se c'è un momento durante la mia giornata in cui potrei anche solo essere sfiorato da un senso di oppressione, così qualche cosa in cui mi posso sentire costretto, immediatamente si presenta nella mia mente quell'immagine di quella bimba su quel filo di altalena tenuto da quegli uccellini e sta volando. Questa è la potenza dell'evocazione di un'immagine. Così come noi siamo condizionati da tutte le immagini di sofferenza, di dolore, o dalle immagini di seduzione, le immagini, no, che comunque ci tengono condizionati, no? Schiavi di un sistema materialistico e via dicendo. Così queste immagini che si rifanno a questi archetipi ci possono liberare. Io non so se anche voi è capitato durante la settimana di fare ricorso a quella immagine di liberazione. E adesso ci possiamo confrontare, quindi, facciamo un giro su quello che ci è capitato e anche poi proponendo per quelli che non hanno... cerchiamo di fare un giro veloce su questo che ci è capitato durante la settimana, cioè un giro sintetico più che veloce, no? Cioè diciamo proprio il succo, quindi lavorando con le nostre immagini, e se potete postare quelli che non avevano postato l'altra volta le loro immagini sia di sofferenza che di... diciamo quelle di corrette, no? Quindi quelle di liberazione da quella sofferenza, postatele ora. Intanto, allora, io vorrei partire da Luigina, perché appunto avevamo lavorato molto su quell'immagine, e quindi Luigina, sinteticamente dici se è successo qualche cosa di nuovo, ok? Vai.
Allora, io mi sono un po' fermata dopo l'altra volta, perché sono uscita un po' disorientata dall'incontro rispetto al lavoro e come lo stavo facendo, e ad ogni modo poi ho ripreso questi ultimi giorni, però io le mie immagini le ho cambiate, non sono più quelle dell'altra volta, si sono evolute
bene, benissimo,
e quindi le ho cambiate e sì, vabbè, quindi io, qualcosa appunto, io ci ho lavorato di nuovo, ho cercato di farmi parlare, ho cercato di non interpretare, di far parlare le immagini.
Bene.
E non è, allora, sì, mi hanno detto qualcosa, però non so come dire, io sono una persona che ho già lavorato tanto su questi aspetti, quindi non mi hanno detto delle cose tanto nuove. E, come dire, mi hanno detto delle cose in cui sento, allora, in cui sento che devo vedere se questo nuovo metodo riesce, quindi lavorandoci ancora sopra e focalizzandomi molto su questa immagine stretta, devo vedere se traggo vantaggi da questo. Questo lo devo vedere. Lo devo vedere, insomma, ecco, se facendo un approccio di tipo diverso riesco ad andare in profondità. Riesco ad andare più in profondità, perché secondo me, cioè, devo andare in profondità. Cioè, ma non andare in profondità perché capisco, andare in profondità perché mi devo far penetrare, devo farmi penetrare appunto dalla luce dalle energie degli archetipi, insomma, ecco.
Sì, certo, allora, ma è giusto questo, eh? È giusto, cioè, uno che fa un lavoro seriamente fa questo. Quello che voglio dire è che mano a mano che appunto emerge qualche cosa, mano a mano noi lo possiamo appunto redimere, no? Quindi portare verso quella luce, no? Anche se lo facciamo diverse volte, ma magari in più riprese escono cose diverse, ecco, in questo senso, no? Aspetti di quest'ombra che, o di questa immagine che può anche cambiare, perché mano a mano che noi facciamo un processo possiamo scoprire aspetti diversi di quell'ombra, no? Che magari noi pensavamo che fosse in un modo e poi si rivela in un altro, e questo è proprio anche un po' il lavoro, no? Ok, quindi va bene, Luigina. Ok, sì, sono tre immagini.
La prima è stato il meglio che ho trovato, non era esattamente questa, quella dell'uomo lì schiacciato.
Ok.
Volevo qualcosa, comunque è quella che più si avvicina a quello che pensavo.
Poi c'è questa del pugnale con la ferita aperta, e poi c'è questa di questa fatina che vola.
Le ali che nascono al posto della ferita.
Molto bene, allora adesso va bene, ci fermiamo qui un attimo, Luigina, con te, e vediamo. Allora, Vanessa, tu era l'altra, c'è stata qualche elaborazione di quell'immagine, sì, che abbiamo visto? Vai, anche, sì, te, anche tu, sintetica, eh?
Sì, allora io ho avuto venerdì notte, ci sono successe delle cose un po' forti che io ho ricollegato assolutamente al lavoro che abbiamo fatto martedì sera insieme, ovvero venerdì sera il mio compagno e la sua band suonavano in un locale, La serata è andata tutta bene fino a quando a un certo punto, proprio prima di andare via, io sono entrata nel bagno e ho trovato nel bagno il batterista della band del mio compagno, accasciato, che stava male. Quindi l'ho accorso, fatto sta che ci siamo presi cura di questa persona, il locale chiude e improvvisamente dal nulla ci ritroviamo da soli, io, il mio compagno e questo ragazzo. E tutti gli altri scomparsi tutti. Allora decidiamo di chiamare, che non era un problema, che avremmo chiamato un taxi e lo avremmo accompagnato a casa. Chiamiamo il taxi e arriva il taxista, vede la scena e vede che uno dei tre non si reggeva in piedi da solo, quindi rimette in moto la macchina, parte, se ne va, ci lascia a terra. Io a quel punto ho letteralmente perso il controllo di me stessa. Erano le 4 del mattino, io ho cominciato a urlare come una pazza, vaffanculo, ma l'ho urlato di brutto e per un sacco di tempo, e più lo urlavo più mi sentivo bene, più lo urlavo e più mi sentivo, più stavo bene, e ho mandato a fanculo tutto, ho mandato a fanculo, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato essere, che mandava a fanculo il fatto di essere qua su questo pianeta con questa umanità imbecille che nessuno capiva che cos'è l'aiuto, il soccorso. Ho pensato in un attimo che comprendevo i terroristi perché odiano la civiltà occidentale e ho pensato: che cosa ci meritiamo per comprendere, per riuscire a comprendere che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo ancora sopportare perché ci rendiamo conto che dobbiamo occuparci l'uno dell'altro. Poi mio compagno ha chiamato un altro taxi, questo nuovo taxi è arrivato, anche lui vede la scena e ha fatto per, anche lui ha detto che non ci voleva far salire. Mio compagno si è attaccato al taxi e ha convinto, alla fine gli ha parlato, è riuscito a convincerlo a caricarci in macchina e a portarci a casa di questo ragazzo. Sono salita nel taxi e a questo taxista veramente gli ho detto di tutto. Al grido di "è questa la tua carità cristiana", gli ho fatto un pippotto mostruoso, proprio, ma ero fuori di me. E il mio compagno continuava a dirmi "sì, però adesso cerca di controllarti", e io ho urlato "ma non avevo nessuna intenzione di controllarmi, che certe cose andavano dette, che io non potevo più stare zitta, che dovevo dirle queste cose perché quello che stava succedendo era una cosa che non si poteva proprio sopportare, che la preoccupazione, la loro unica preoccupazione erano i soldi e che loro, lui non ci voleva sul suo taxi perché aveva paura che il nostro amico vomitasse e che gli rovinasse la macchina. Allora io gli ho detto che visto che lui l'unica cosa che interessava erano i soldi, boh, se solo voleva i soldi, questi erano i soldi, ho tirato fuori i soldi e li avrei proprio gettati in faccia, però non sono arrivata tanto. Alla fine lui, insomma, mentre siamo arrivati sotto casa di questo amico, io avevo in mano il suo cellulare perché nel frattempo ha anche chiamato sua moglie preoccupata di dove fosse finito, eccetera. Quindi ho risposto io cercando di calmarla, lei proprio mi ha urlato addosso. Quindi io avevo in mano il suo telefono e il mio telefono. Arriviamo sotto casa sua e io gli ho dato... pensavo di avergli dato il suo telefono e invece quando sono arrivata a casa io non avevo il mio telefono, ma avevo il suo telefono, quindi in taxi ho scambiato i telefoni. Insomma, il giorno dopo lo chiamo e gli chiedo se aveva il mio telefono, lui non ce l'aveva, quindi il mio telefono ho perso. Ho provato, insomma, ho chiamato l'agenzia dei taxi, ho rintracciato i taxisti, perché ho preso due taxi poi, perché da quel punto poi da quella casa siamo dovuti tornare a casa nostra, quindi ho rintracciato i taxisti e nessuno dei due aveva trovato il cellulare. Io a quel punto, sabato, ho passato veramente una giornata, mi è venuto in mente di tutto. Allora, innanzitutto mi è venuto in mente che quell'immagine voleva proteggermi, perché se ho perso il controllo ho detto veramente, non è tanto quello che ho detto, ma è il modo in cui l'ho detto, la violenza con cui l'ho detto, e mi sono vista anche, mi sono anche detta, boh, ma sai che c'è, forse tu ti sei sempre vista come la vittima di quell'immagine, forse invece, sai che c'è, tu forse, io potrei essere stata tranquillamente un inquisitore, un carnefice, ma perché... perché è convinta della giustizia e della verità incarnata da me. E io quella sera ho sentito veramente questa, come dirla, questa, il sacro fuoco, no? Di, ah, io adesso ve la faccio vedere io, vi metto io tutti al vostro posto, vi faccio comprendere io come si vive. Il mio atteggiamento era un po' questo. Mi è venuto in mente sabato, perché poi ho perso il telefono, quindi mi è stato tolto, l'ho visto come che mi è stato tolto un mezzo di comunicazione, quindi io ho letto tutto ciò come una comunicazione sbagliata da parte mia. Quindi non è tanto la giustezza o meno delle cose che io ho detto, quanto come le ho dette.
Dunque, quindi, senti, volevo dire, sì. Quindi ti è uscita fuori, insomma, la bestia, no? Come si dice?
È uscita fuori la bestia, sì, però la storia non è finita ancora, se avete ancora un attimo di pazienza.
Va bene, sinteticamente, vai.
Scusate, quindi per me il sabato è stata proprio una giornata di grandi riflessioni, ho visto la bestia, me la sono vista proprio ben bene, e la domenica mattina mi sveglio dicendo che dovevo andare assolutamente in un centro, cambiare la scheda, fare tutte le operazioni per mettere al sicuro la mia scheda, la mia SIM, e comprarmi un nuovo cellulare. Ero in bagno che mi stavo preparando e esco dal bagno e c'era il mio compagno al telefono col taxista di quella sera, che aveva trovato il mio cellulare, che quindi ci ha detto che la sera me l'avrebbe riportato. Allora il pomeriggio sono andata a comprare una bottiglia di vino per questa persona, perché poi gli avevo detto di ogni. Quindi ci siamo incontrati ed è stato sorprendente l'incontro, perché io sono arrivata con la bottiglia di vino e gli ho detto, la prima cosa che gli ho detto è stata scusami se sono stata veramente orribile l'altra notte. E lui mi ha detto, non mi devi chiedere scusa perché mi ha colpito la tua passione, mi ha colpito quello che hai detto ed è stato un piacere conoscervi. E poi ci ha raccontato di sua moglie che è all'ospedale, che è in chemioterapia e che quindi ha capito il mio atteggiamento e che cosa stavo provando. E quindi niente, è finita con un grande abbraccio. E quindi wow.
Sì, cara. Questo è quando questa trasmutazione ci avviene poi, no, nella nostra vita quotidiana. E dunque dal conflitto all'armonia, dall'immagine corrotta, appunto dal ruggito al sussurro. E questo è. Quando ne facciamo esperienza ci rendiamo conto che siamo qui per questo. Per trasformare tutti i ruggiti in sussurri. E quando poi facciamo esperienza sulla nostra pelle, Anna, mentre facevamo l'esercizio durante la settimana, mi ha dato un'immagine che è molto bella, l'ho trovata molto forte, molto bella. Quella del tatuaggio, cioè le nostre ombre, no? Tutte le nostre paure, sono come dei tatuaggi che noi abbiamo, quindi più di un timbro, no? Il tatuaggio proprio viene fatto sulla carne, eh? E sappiamo quanto sia doloroso sia quando ci viene fatto il tatuaggio, ma ancor di più quando ce lo vogliamo togliere, perché non basta mettere un po' di fondotinta per cancellare un tatuaggio. Dobbiamo ritornare dal tatuatore, non so come si chiama, no? E con una procedura che è ancora più dolorosa, perché deve andare a reincidere la nostra carne, la pelle, per toglierlo, e ci lascia anche una cicatrice. Ecco, dunque, questo è una similitudine molto forte. E i nostri corpi, i nostri deva, hanno incisi dei tatuaggi, che sia quelli belli che quelli brutti, cioè sia quelli che sono qualità che quelli che sono difetti, paure, no? Sofferenze. Ovviamente noi con le nostre qualità cerchiamo di trasformare i vizi, E con i nostri momenti di connessione con il piano e con il bello, il vero e il buono, cerchiamo di togliere quel tatuaggio invece del brutto, del falso e del cattivo, che è in noi e che quindi è dentro anche l'umanità. E per togliere quel tatuaggio, non basta un colpo di spugna. Ci vuole quel laser, che è il laser dell'anima, e che con un dolore comunque anche lì per toglierlo, no? C'è un certo dolore, ma è quel dolore che poi ci risanerà, perché quel laser della luce dell'anima che andrà a togliere quel tatuaggio della sofferenza. Dunque mi è sembrata un'immagine forte anche questa. Allora, grazie anche a Vanessa. Ora qui avete postato l'immagine, vorrei far parlare chi non ha, l'altra volta non l'aveva. Abbiamo Francesca, ad esempio, che ha postato questa immagine della gabbia. Ok, sì, è una donna, va bene, e ha due guardiani, insomma, di
Ha
lato.
due guardiani, ma quelli non li vediamo, facciamo finta che non ci siano. Non ho trovato una gabbia con una donna senza guardie, insomma, non... questa
Sì,
è quella più che si
no,
avvicina.
va bene. Allora, Francesca, questa è la tua immagine di sofferenza, ok? E sotto hai postato queste volo, mi sembra, di Aironi, giusto? Aironi rosa.
Allora, noi eravamo partiti sul fatto di dire qualcosa, di dire sul posto di lavoro ciò che penso, e quindi c'era la paura del giudizio o di ritorsioni contro di me. Non esprimere quello che penso, la vedo come una garanzia del posto di lavoro, la paura vince sul coraggio di essere me stessa. Dunque, e cosa mi dice? In sintesi, i pregiudizi, le paure sono le sbarre. Ma anche da dietro le sbarre, in catene, con lo sguardo, con la tua fierezza, quelle sbarre sono inesistenti. Usa la forza che hai dentro, la tua energia, e puoi fare il rinnovamento. La forza della volontà, lottare in quello in cui si crede portare avanti l'ideale contro le masse. La sofferenza è nel sacrificio. Ho sacrificato la mia libertà per rendere poi libere altre persone. Questo genera isolamento e il poter condividere solo con pochi. Questa è
Quindi
la mia
ti ha
sintesi.
risposto anche al compito che aveva, cioè gli hai chiesto anche che compito hai tu, perché sei dentro di me, che compito hai?
Il compito è di usare la tua forza, la forza che hai dentro e la tua energia e utilizzarla per rinnovare.
Sì, certo, questo è, diciamo, tra le righe. Allora, bene, è un buon lavoro questo che hai fatto e puoi andare anche.
Cioè, questo è il lavoro che ho fatto, però nella quotidianità invece, e sempre sul lavoro, ci sono dei conflitti, ma conflitti, cioè non, diciamo che mi arrabbio, non ho la rabbia, però esprimo quello che dico, cioè quello che penso in maniera molto diretta e molto brusca, e questo genera... insomma, i miei colleghi non lo apprezzano per niente.
Sì,
Sì,
perché
perché...
ci hai detto anche l'altra volta che volevi liberarti, no, di questo fatto di non poter dire le cose, quello che pensi, no, in modo diretto. Ora, il fatto è che questo che ti sta uscendo adesso e che è positivo perché magari riesci a dirlo, deve essere mano a mano mediato da quello che noi chiamiamo l'innocuità, e cioè poterti esprimere in modo sincero e libero, ma anche innocuo, ed è la fase ulteriore, no? Perché prima, se teniamo le cose represse, sembriamo anche magari persone accoglienti, ma magari solo stiamo reprimendo qualche cosa, no? Compreso le nostre emozioni, ovviamente. E quindi poi dobbiamo liberarle in qualche modo. Quando si liberano in genere fanno il botto come la bottiglia di spumante, per usare così un'immagine anche carina, no? Ma a volte anche molto peggio, appunto. Per scatenarsi da quella gabbia, no? A volte c'è bisogno della dinamite. Solo che poi l'immagine corretta, quella di liberazione, quella che ci libera, come questo volo di Aironi, ecco, è quella che può, come dire, mitigare quell'esplosione, no? È proprio perché arriva quella. Quindi adesso raccontaci che cosa è successo quando hai portato quella immagine degli eroni.
Sono in gabbia, ma mi libro in volo come un fenicottero rosa in gruppo.
E questo cosa ha provocato quindi, dentro di te?
Quindi la forza di un gruppo, di un'unione. Quindi per me è leggerezza.
Bene, sei riuscita a portare quella immagine dentro nel cuore, questa di questi ironi, che è molto bella, questa di libero insieme agli altri, no? Quindi è una liberazione di gruppo, una liberazione fatta insieme agli altri, sì?
Cosa sì, ti ha l'ho sentita questa di
ci descrivi
di libertà, che di luce, di la parola che mi ti viene meglio è leggerezza. Colore e luminosità.
Bene, molto bene. Prova durante la settimana guardando questa immagine degli eroni volanti e proprio chiedile un messaggio. Cioè chiedile okay. Che ti diano un messaggio e te lo scrivi e poi utilizza questa immagine degli eroni ogni volta che tu ti senti, perché la tua reazione diretta, no, adesso, no, è un po' perché tu ti senti in gabbia, no? C'è qualche cosa dentro di te, allora utilizza per esprimerti liberamente questa immagine degli eroni, come se tu puoi essere libera di esprimere quello che pensi, ma lo dici volando leggera come quegli eroni, ok?
Ok.
Allora, sono contento perché incominciamo e ognuno incomincia a lavorare sulle proprie immagini, sul proprio livello e questo è un lavoro in cui noi facciamo dei piccoli passi per terra. I passi noi li facciamo per terra. Lo sguardo è al cielo, ma noi dobbiamo fare i passi per terra. Quindi dobbiamo lavorare in modo concreto. Piccoli passi ci portano lontano. Se vogliamo fare subito il passo, cadiamo da quel baratro, perché ricordiamoci che siamo sempre quel funambolo su quella fune sospesa sul baratro, ok? Come procede il funambolo? A piccoli passi, guardando avanti e mantenendosi in equilibrio. La Agni Yoga ci dice in bellezza oscillando. Allora, Enrico, tu che ci sei adesso? Vediamo allora le tue immagini. Allora, di quale vuoi parlare? Quella sotto la tenda?
Allora, non ho avuto tempo di fare il lavoro, di portare l'immagine, fare quel lavoro nel senso di chiedere a queste immagini cosa mi evocano, ma queste immagini sono immagini insomma, che ho recuperato, che ritraggono una chiara esperienza insomma, di quello che è il mio trascorso, come dicevi, da bambino, quindi queste violenze domestiche. Io da bambino che assistevo a questa figura insomma dell'orco in famiglia e poi che mi sono ammalato, sono andato, non respiravo, diverse volte in tenda d'ossigeno, per me era un grande senso di oppressione, quindi l'immagine diciamo corretta e redenta della famiglia ovviamente ho vissuto io è quella che insomma vedo giocare armoniosamente con in quella piccola vignetta, no? Dopo ho scelto anche il volo del credo sia un cigno perché poi diciamo che io ho imparato diverse tecniche anche di distacco dalla realtà anche quando ero piccolo e quindi non trovando comunque trovando grande ingiustizia puntavo a volarmene via, no? E quell'immagine mi estranea un po', mi stacca dal problema, quindi sì, tendenzialmente. E quell'altra della famiglia, la felice, l'ho trovata così, la vedo solare, andava bene, niente di che comunque.
Va bene, allora facciamo così, Enrico.
Penso che sia molto difficile disegnare queste cose, se uno ne ha capacità.
Se ne ha la capacità, sì, come no, certo, puoi anche disegnare, però diciamo ci puoi lavorare durante questa settimana su quella immagine della questa di sofferenza, questa con l'ossigeno? Nel senso che come vi ho descritto adesso, no? Fargli quelle tre domande e scriversi le risposte e poi fino a provare quel sentimento di compassione forte. E allora lì farà girare l'altra immagine, ok? Enrico.
Ci proverò, forse verso il fine settimana avrò un po' di tempo per dedicarmi. Apprezzerei se riusciamo col giro di tutti ad essere un po' più partecipi e sintetici, chi può, perché tante volte si prendono grossi spazi. Penso che sia utile anche nel lavoro che stiamo facendo un po' di sintesi.
Va bene, caro. Ok, raccogliamo anche questo tuo, appunto, prezioso invito. Allora, Anna.
Allora, dunque, io su questa immagine sto già lavorando da qualche mese, come tu sai, ho iniziato e niente, io per parecchio tempo osservavo questa immagine e l'unica cosa che mi faceva, che mi destava era grande rabbia, sconforto, stavo male a guardarla. Non riuscivo ad avere quell'amorevolezza nei riguardi di questa immagine. Come forse sarebbe dovuto essere. Poi pian piano, ma ci ho messo un bel po', in questi ultimi giorni, ho incominciato a fargli veramente, mi veniva dal cuore fargli veramente le domande che tu hai detto, che hai suggerito prima. E mi sono resa conto, attraverso degli eventi che sono successi in questi giorni con i miei figli, che io, quella donna, mi faceva arrabbiare perché io sono sempre stata una persona molto forte, sono sempre caduta e mi sono rialzata. Però mi è venuta in mente un'esperienza avuta quando avevo 17 anni che mi ha resa un pochino quella donna nei confronti dei miei figli, nel senso che mi ha costretta in quell'angolo, mi sono costretta in quell'angolo per autopunirmi. E osservandomi, forse in questo momento riesco un pochino a, sto riuscendo un pochino a liberarmi da quelle catene, da quell'angolo in cui mi sono reclusa per tanti anni.
Ecco Anna, senti, gli hai fatto queste domande? Ti ha parlato? Hai cercato di cogliere quello che arrivava da quella sofferenza?
All'inizio le ho parlato, però lei stava lì. Ed io forse mi sono resa conto adesso che io le parlavo con lui. E niente, comunque è qualche giorno che io forse ho iniziato a parlare veramente con il cuore, ti ripeto, tramite degli eventi che sono successi in questi giorni e sto incominciando veramente ad ascoltare anche quella febbile voce di quella donna in quell'angolo. Stiamo andando avanti.
Oh, abbiamo capito, sì. Segnatelo così poi riusciamo a condividerlo
Va bene,
la
grazie.
prossima volta. Grazie. Abbiamo Tatiana adesso. Parlaci, Tatiana, dici di tu della tua esperienza di questa settimana con queste immagini.
Allora, guarda, io ho dato le risposte adesso alle domande. Quindi, siccome non riesco a percepire un dolore interno mio, non lo so perché, non,
Scusa,
forse
intanto
alcune.
diciamo la tua immagine, allora abbiamo questo bimbo che è un disegno più che altro questo, no? È un disegno.
C'è quello sopra,
Ok, bullismo. Ok,
bullismo,
bullismo, sì, quello
esatto.
che prende a calci quell'altro e quello che viene.
Poi
Ok.
cibernetico, ovviamente. E poi c'è la fratellanza dei bimbi riuniti, no? Poi c'è un'immagine ultima in basso, non so se la vedete.
Sì, c'è un cos'è, un Buddha in meditazione, una cosa del genere,
Esatto,
no?
sì. Quindi sulla prima, cosa posso dire? Al momento quello che mi può colpire ovviamente è quello che accade nel mondo e soprattutto riguardando i bambini. Però non posso dire di provare come in passato un dolore profondo. Sì, provo una gran tristezza, però alle domande ho risposto in questo mondo, in questo modo. Chi sei? Il dolore del mondo. Qual è il tuo dolore? L'assenza di luce. Qual è il tuo compito? Far crescere i figli divini. Ecco, queste sono le mie risposte, no? Perché Non ho altre cose da tirare fuori per il momento, al momento. Non sono venute fuori, non le trovo, ecco, forse le ho risolte in passato, forse le ho rivisitate.
No, no, ma voglio dire, questo è un primo approccio, no? Perché diciamo adesso sei riuscita a focalizzare un'immagine e a fargli quelle domande, sono venute delle risposte, le possiamo considerare, almeno io dal mio punto di vista, no? Ma non è che è un giudizio, cioè voglio dire che servono a tutta l'umanità, no? E può darsi che continuando, che se tu ci continui a lavorare sopra, escono fuori anche altre cose che magari possono appartenere alla tua ombra, non lo sappiamo, no? Però voglio dire, la nostra ombra è parte dell'ombra dell'umanità, quindi l'invito è a continuare a lavorarci, ma il metodo adesso, insomma, no, l'hai preso. E mi interessa anche se tu riesci a fare su questa immagine qui, ecco, se quel chi sei riesce a divenire ancora più definito, così come quel dolore è ancora più definito. È come se io andassi dal medico e lui mi dice: allora che cosa? Ma sì, c'ho un dolore alla spalla. Ok, va bene, abbiamo capito che hai un dolore alla spalla, però che tipo è quel dolore? Cioè, entriamo più in particolare, no? Magari quale punto della spalla?
Sì.
Ecco, quindi la focalizzazione avviene per gradi, ovviamente, no? L'importante è che noi incominciamo a lavorarci, per cui già è un buon inizio e ovviamente quindi si presta di più alla tua visione, no, di questo lavoro per tutta l'umanità, comunque, no, diciamo più universale, no? Però ti invito, ecco, mano a mano che gli fai le domande sempre più precise e come andare poi col bisturi ecco, ok, no, hai compreso. Mi interessa e ci interessa poi... Tu hai fatto poi l'esercizio quindi di sovrapporla, no? Di chiamare, quindi di tenerla nel cuore in questo silenzio e poi quindi di chiamare questa immagine che poi ti è arrivata, di questo Buddha in meditazione, diciamo, no?
Sì, qual è il silenzio eterno?
Ci racconti un attimo quando è arrivata, che cosa ti ha provocato dentro?
Ovviamente è la pace.
Quindi quello che ti è arrivato l'hai sentita dentro, quindi un grande sentimento di pace.
Esatto.
E adesso quindi ti è facile poter sostituire questa immagine, no? di meditazione, di pace, rispetto a ogni volta che si presenti quell'immagine, in questo caso del bullismo, che è una sopraffazione, no? Fatta, no? Da appunto vittima carnefice, diciamo, no? Perché questo è nel bullismo. Così come nella cerimonia della vita, no, tu puoi fare questa sostituzione, no, questa trasmutazione. L'hai fatta? La stai facendo? Questo è.
No, non l'ho fatta, però la posso fare, certo.
Ok, allora questa settimana, no, tu continua a lavorare su queste due immagini che mi sembrano buone, no, per lavorarci sopra, e vediamo che cosa altro esce fuori, ok? Che cosa riesci a scoprire di questo, va bene?
D'accordo.
Perfetto. Luigina, ci vuoi dire qualche cosa del lavoro? L'hai abbozzato prima, però hai detto che erano uscite cose che già conoscevi. Ci puoi magari dire di più?
Io già l'altra settimana avevo, nella mia mente era apparsa quell'immagine che doveva essere...
Sì, però adesso sono cambiate, Luigina, no? E mi sembra buona. Sì, sia quella... ok.
Sì. Allora, la prima immagine che non riesco più a trovare qui...
Però ce l'abbiamo davanti e questa, diciamo, è quasi un fumetto, no? Perché c'è questa specie di cos'è, una mina, una bomba?
Allora, la prima immagine che io volevo non mi corrisponde a questa. Questa mi era apparsa già la settimana precedente. Era questa immagine in cui praticamente c'era stata questa trasformazione dal luogo chiuso, dall'oppressione chiusa. Mi ero liberata intorno, però avevo un peso sulla schiena ed è come se io volassi, ma avessi delle difficoltà a volare perché ero schiacciata, trattenuta verso il suolo da questo peso. Nel senso che poi mi sono resa conto che quel peso in realtà stava lì, era una costruzione, una sovrastruttura che copriva, proteggeva, compensava qualche cosa che c'era sotto. E da lì è venuta fuori quella ferita, quel pugnale piantato esattamente in mezzo alle scapole, quindi a livello del cuore.
Ti ha parlato? Ti ha parlato? Gli hai fatto le domande a quel...
Allora, io le domande le ho fatte, ma questa non mi ha parlato, L'unica cosa che mi ha detto un tradimento, cioè il tradimento e cioè, qualcosa che ho vissuto come un tradimento, cioè qualcosa che mi parla di tradimento.
Ecco, brava, qualcosa che ti parla di tradimento, bene, di brava. Tradimento. È giusto esprimersi così, non che hai vissuto ecco. Come, ma qualcosa che ti parla
sì.
Come...
Sì. Okay. Poi si tratta di che bisogna parlare come vuoi tu, ma il concetto è sempre lo stesso.
No, ma non è che voglio...
ho capito benissimo, okay. È una questione di disidentificazione, l'importanza è nella disidentificazione, io non sono quella ferita, e quindi è la ferita che mi deve parlare, non sono io che
perfetto,
devo parlare.
Perfetto.
Le cose si riflettono una dell'altra. Ecco, e quindi questa cosa mi ha parlato di tradimento. E,
ti ha detto quale tradimento?
Non mi ha detto quale tradimento.
Quindi glielo puoi chiedere.
Non mi ha detto quale tradimento, anche perché me la sono portata in cavità e volevo sovrapporla. Ecco, l'unica cosa, però non è l'immagine corretta che mi parla, è che praticamente l'immagine corretta mi dice che da quella ferita, dalla liberazione di quella ferita, nasceranno due ali che mi faranno muovere con più facilità. Questa immagine mi dice questo. Poi io so che da quella ferita nascono quelle due ali. Ecco, io mi sono fermato qui. Questo è il lavoro che io ho fatto.
Bene, buono. È molto buono questo fatto che da quella ferita nascono le due ali. Quindi tu sei riuscita veramente a sovrapporla. La ferita, questa ferita è salita e quello che sono rimasto è questo agno, questo no, sia... Sì, insomma, questa persona con le ali, no? Che è una donna, mi sembra, no? Perché l'immagine è un po' piccola, ma sì. E quindi in cui tu ti rappresenta, no? Questo fatto, e ti sei sentita libera di volare quando è arrivata quell'immagine. L'hai portata nel cuore, quell'immagine?
Sì, questa immagine, diciamo, mi parla nel senso che so, come se sapessi, che è l'evoluzione che deve avvenire.
Sì, è così, l'importante è che quell'immagine ce l'hai dentro e che ogni volta che questa ferita vuoi parlare, c'è sempre, cioè, non è più questa ferita, ma perché in realtà questa ferita che cos'è? È diciamo, la fase necessaria perché poi, no, spuntino queste ali. Ti invito a questa settimana, mi sembra buono il lavoro, e a continuare perché... concentrati su quel pugnale dentro quella ferita perché c'ha altre cose da dirti e soprattutto, come ho detto anche a Tatiana, la ferita parla in prima persona, quindi il dialogo è io vi potrei anche dire dategli un nome a quell'ombra, a quell'immagine, cioè a chiederle anche se vi può aiutare come ti chiami, chi sei, come ti chiami, qual è il tuo dolore? E quando scrivete come il linguaggio diretto di quella immagine. Linguaggio diretto. Come ti chiami? Io mi chiamo, e lì c'è un nome che può essere anche un titolo, no? Nel senso che ne so, faccio un esempio, io mi chiamo il giustiziere, no? Quello è un nome. Chi sei? Chi sei indica, appunto, no? Chi è? Chi è? E allora, se quello si chiama il giustiziere, in questo esempio che sto facendo, chi è? Sono quello che è venuto a fare questa cosa. No? E quello è chi è? Ad esempio, ad esempio. Adesso non prendete per oro colato. Ma qual è il tuo dolore? Cioè, è il dolore che quel giustiziere, in questo caso, ha dentro. Qual è il tuo dolore? E lì... chiaro che se noi fossimo tutti insieme, io riuscirei a entrare in contatto con ognuno di voi in un modo più diretto di quanto posso fare a distanza, e naturalmente in un laboratorio si sviluppa anche un certo tipo di connessione di energia, e vi posso anche guidare a entrare direttamente dentro e a far parlare quella ferita, a far parlare quel bimbo che è sotto la tenda a far parlare, ognuno di quelle immagini di sofferenza. Diciamo ci sarebbe un coinvolgimento e un aiuto, ma intanto ci state provando ed è questo è buono, questo è buono. L'immagine e la domanda deve essere diretta e la risposta deve essere immediata e diretta tanto quanto la domanda. E durante la settimana, fatto più volte, avrete anche risposte magari su quel tema, ma anche diverse e, come dire, entrate sempre più in profondità. È una focalizzazione sempre maggiore. Comunque, buono, rispetto alla settimana scorsa, poi ognuno di voi ovviamente può andare a investigare parti, ci può parlare, può arrivare... chiaramente nessuno vi impedisce di fare il vostro viaggio, no? Ci mancherebbe. Ma quello che sto cercando adesso di mettere a punto è una procedura. Così come abbiamo fatto per la meditazione, stiamo mettendo a punto una procedura. Più la fate in modo, adesso, come dire, alla lettera, quindi letterale, e più poi vi può dare risultati. E quindi adesso cerchiamo di metterci in una disciplina. Certo, c'è una procedura, ha dei passaggi, cerchiamo di farli, naturalmente dando fiducia, dandomi fiducia e dando fiducia a questo, a questa procedura, per cui poi potete essere disciplinati anche, no, nei vari passaggi. Ok, per stasera è quello che ci possiamo dire, abbiamo parlato tutti. Raccogliamo sempre quindi l'invito che ci ha fatto anche Enrico di riuscire a esprimerci, quindi più lavoro facciamo a casa e riusciamo a farlo in modo appunto procedurale e più poi riusciamo ad essere sintetici perché, Dio mio, abbiamo queste due ore, dobbiamo starci dentro e riuscire un po' a esprimerci tutti quanti. Vi ringrazio molto per il lavoro che è stato fatto questa sera. Ok, ho detto tutto, quindi diciamo la grande invocazione. Ci teniamo tutti per mano,
Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, dove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere stabiliscano il piano divino sulla terra.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Ciao a tutti.
Buonanotte.